occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sono le 8 e 8 minuti, è venerdì, venerdì 29 novembre e al posto del sottoscritto questa mattina doveva esserci un cartello con la scritta chiuso per Black Friday, perché sono giorni che seguo ormai come uno stalker, una friggitrice che dovevo fare mia, dovevo farla mia e invece niente, perché per un inopinato senso del dovere sono qui, niente cartello, ci sono io e intanto ci sarà qualcuno che me la starà fregando. Vabbè, tra un po' metto un brano lungo e provo comunque a recuperarla. E allora, visto che siamo qua, cerchiamo di dare un senso a questa presenza e andiamo subito con una novità e un aggiornamento importante che riguarda la gallery dei personaggi fantastici che ogni tanto raccontiamo in questa trasmissione. Dopo il topo cervo, il pesce dal volto umano, il calamaro gigante, ieri si è aggiunta anche Miss Hitler. Oh, bene, Miss Hitler ci mancava, un personaggio che colpisce soprattutto per la sobrietà con cui manifestava le sue inclinazioni ideologiche. Mezzo metro di aquila tatuata da scapola a scapola con svasticona a fare da didascalia, più che un tatuaggio quasi un poster 6x6, immaginatela quando andava in spiaggia e invadeva l'ombrellone del vicino. 26 anni, residente a Pozzo d'Adda, Miss Hitler è uno dei personaggi di spicco della nuova simpatica banda di nazisti che l'antiterrorismo ha aperto come una scatola di crauti. Miss Hitler, appunto, perché si fregiava del titolo vinto online in un concorso di bellezza del Terzo Reich, un titolo prestigioso tipo Miss Italia, anche se Miss Hitler si differenzia da Miss Italia perché non ha mai detto di volere la pace nel mondo, anzi. E direi che sembrava una brava ragazza, i vicini dicono che salutava sempre, poi si è fatta crescere la svastica e si è radicalizzata guardando le ruspe in TV e quindi si è unita a una cellula nazista che era dormiente dal 45. Chissà come è potuto accadere, forse le è venuta la carogna perché nei concorsi di bellezza alla fine veniva sempre, ma proprio sempre, battuta da Miss Normandia. Brava Miss Normandia. Specchio, specchio dei mille like, chi è la più bella del Terzo Reich? È Miss Normandia, mia regina. E da lì l'irresistibile voglia di impugnare la Luger e di rinnovare i fasti di Eva Braun. Vabbè, com'è cambiato il paese? Una volta sul territorio nasceva un'impresa al giorno, adesso nasce un gruppo di neonazi al giorno. L'ultimo gruppo, dopo quello degli Stormtrooper di Siena, che teneva in taverna un arsenale da bastardi senza gloria e voleva invadere la Versilia in sidecar, è stato scoperchiato per l'appunto ieri. E lo racconta questa mattina sulla colonna del Corriere della Sera, per esempio, Giovanni Bianconi. Ammiro Hitler perché li bruciava tutti. Sono razzista, fascista e sono felicemente omofobo. Ma bravissimo. Sosteneva uno di questi che intendeva dichiarare guerra agli ebrei, fulcro di ogni problema, e un altro gli faceva eco. Solo a parlare dei giudei mi viene il prurito. Vanno sterminati tutti, vanno tutti ammazzati, ste bestie, bastardi, maledetti. Sono esempi del frasario utilizzato da un manipolo di neonazisti che aspiravano a fondare il Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori, del quale avevano già ideato il simbolo, la runa, diventato uno degli emblemi della Germania hitleriana. 19 persone indagate, perquisite, tra cui appunto si diceva Miss Hitler. L'inchiesta è partita dalla Sicilia, perché il primo a essere intercettato è un uomo di Enna che vantava contatti con camerati in Italia e all'estero. Certo, fa un po' ridere il nazismo che risorge a Enna invece che in Baviera, ma intanto è così. Uno dei perquisiti in provincia di Monza è stato arrestato per il possesso di un fucile a pompa, una carabina e un nutrito munizionamento da guerra. Dalle intercettazioni sono emersi riferimenti alla disponibilità di armi ed esplosivi, nonché alla possibilità di acquisto di Kalashnikov, ma siccome non era ancora arrivato il Black Friday, aspettavano il momento giusto. Desta inquietudine, poi scrive ancora Bianconi, il coinvolgimento del calabrese Pasquale Nucera, ex andranghettista pentito ed ex legionario già referente di Forza Nuova nella Liguria di Ponente, che proponeva un'azione incendiaria contro una sede dell'AMPI, ma attenzione, da far lanciare a un marocchino per depistare. Il suo interlocutore invece si vantava di andare in giro con una cordicella con la quale avrebbe potuto spezzare una carotide a qualcuno. E qui il legame tra i neonazi e l'andrangheta ci porta in modalità Luca Brasi del Padrino. Tra i dialoghi intercettati anche le truculenti ironie su ciò che gli indagati immaginavano di comunicare al numero telefonico installato per denunciare gli episodi di antisemitismo. Ho dato quasi fuoco ad un ebreo, per voi va bene? Gli ho marchiato una stella sulla fronte, sproloquiava uno. E ancora, devo acquistare un forno, mi consiglia la dimensione? Praticamente qui siamo tra il nazismo puro, i bimbi minchia di 5 anni e gli elettroencefalogramma piattisti, che sono ben peggio dei terrapiattisti. E ancora, la donna con cui parlava riesce a immaginare di peggio. Io sposerei un ebreo solo per torturarlo giorno per giorno. Gli tagli un dito, poi glielo fai ricucire, poi gli tagli l'altro, e poi così giorno dopo giorno le donne vanno sterilizzate. Non capisco perché Hitler non ci abbia pensato. Ecco, questo è un pezzo della Gallery dell'Orrore che oggi Giovanni Bianconi presenta, raccontando gli atti dell'inchiesta che ha portato al scoperchiamento di questa cellula di neonazisti, e dove protagoniste sono diverse donne, non solo Miss Hitler e la sua aquila nazista da scapola a scapola, ma poi c'era la sergente. In rete si firmava la sergente maggiore di Hitler. Nella vita Antonella Pavin è una mamma di 48 anni che abita a Curtarolo, un paesino della provincia di Padova. In ottobre, scriveva, inizieranno gli addestramenti della milizia nazionalsocialista, sforneremo soldati pronti a tutto, non ci fermerà nessuno. Poteva sfornare le lasagne, invece sfornava milizie. A quanto pare, scrive Andrea Priante nel pezzo sul Corriere della Sera, suo marito era all'oscuro di tutto e poi si è arrabbiato. Ma pensa un po', ma mica era un partito vero, dice lei, era una cosa senza alcuna forza, alla fine ci siamo ritrovati in 5 e non aveva senso continuare. Effettivamente, cercare di invadere le Ardenne in 5 potrebbe essere complicato. Restano le frasi sui social, come quando scriveva di sperare che qualche spasimante uccidesse in diretta TV l'ex presidente della Camera Laura Boldrini per mostrare in mondovisione come muore un'ebrea. E ancora lo vediamo tra poco, perché Repubblica gli fa un'intervista. Sta di fatto che Antonella, mamma Antonella di Curtarolo, sergente di Hitler, si stupisce del fatto che una mattina gli siano piombati in casa a vedere esattamente che cosa teneva in casa, e dice, intervistata da Enrico Ferro su Repubblica: sono una fan di Hitler, e allora penso che gli ebrei siano la rovina del mondo, è un reato. Beh, se sei una fan di Olly e Benji, no, Benji e Fede, effettivamente ti si può guardare un po' storto. Se sei una fan di Hitler è leggermente un po' diverso, tanto che quando poi lei aggiunge: uno non può avere un'idea politica tutti i giorni, c'è gente che loda Salvini o Che Guevara. Il giornalista di Repubblica le dice: beh, invocare lo sterminio, negare i lager, inneggiare a Hitler è un pochino diverso. E lei risponde, utilizzando tutto il più classico armamentario di follia da social network: i sionisti comandano il mondo, guidano le banche, decidono sulle politiche dell'immigrazione, sono la rovina dell'umanità, l'olocausto è una fandonia. E allora le viene chiesto: ma hai ascoltato Liliana Segre? E lei dice: lasciamo perdere Liliana Segre, ne avrei da dire. Ad Auschwitz c'erano la piscina, il teatro, il cinema, non è andata come la raccontano. E suo marito, le chiedono, la pensa come lei? E lei invece dice: no, mio marito vota Salvini. Ecco, questo è un pezzo del racconto dei nazisti del nostro Illinois che sono stati ritrovati ieri. E di fronte a tutto questo, fermiamoci un secondo e un minuto quasi di silenzio. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's a new day, It's time to stretch, The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead, come on. My feet are moving, I'm gonna dance, woo. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands, Vabbè, alle 8:17 minuti usciamo dalla set di Bastardi Senza Gloria e cogliamo un po' di leggerezza. Parliamo per esempio di quello che è successo ieri alla Camera. Durante l'esame per il decreto legge sulla ricostruzione post-sisma, perché è questo che andava in scena alla Camera, il deputato leghista Di Muro, che evidentemente era molto coinvolto dal tema della ricostruzione post-sisma, si è alzato e ha usato il suo intervento per fare una proposta di matrimonio alla sua compagna. Oh, che meraviglia! Il giorno prima c'è stata la rissa, il giorno dopo la proposta di matrimonio e in mezzo tanti interventi di personaggi da freak show. Insomma, più che il Parlamento ormai sembra il programma di Barbara Russo. Cioè, stanno parlando del sisma e questo caccia fuori l'anello e le fa la proposta di matrimonio in favore di telecamera. Adesso il prossimo probabilmente si alzerà durante la discussione sul patto di stabilità e annuncerà che vende una Subaru verde metallizzata usata pochissimo a 13.000 euro. Concedo la parola all'onorevole Bergozzi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cerco un robot da cucina usato da regalare a mia moglie per fare le lasagnette, telefonare ore pasti, astenersi per di tempo. Grazie, ho concluso. E via di questo passo. Questa potrebbe essere sostanzialmente la prossima seduta parlamentare. Intanto, secondo Repubblica di oggi, ieri Salvini e Di Maio si sarebbero scambiati anche loro nuove promesse di matrimonio, anzi più che di matrimonio punterebbero a una relazione da motel per fare le corna al PD, forse giusto per restare nel format. Ma intanto non a proposito di motel e nemmeno a proposito di corna, ma a proposito di sentimenti e amore, io do il buongiorno al professor Di Stefano, che perché mi fa segno che stai a D?
C'entra sentimenti e amore?
Giusto, effettivamente sono cose che lei non conosce e no, che non ha mai provato.
Conosco, ma non sono qui per quello.
Errore mio. Per che cosa è qua? Ce lo dica, ci annunci. Io lo so, oggi è il Black Friday e quindi probabilmente ci sono sconti sul prezzo del petrolio. Ci compriamo un gallone insieme?
No, assolutamente no. Sconti non ce ne sono, anzi i prezzi sono in rialzo, quindi non...
Ma dai, che paradosso. E dire che il Black Friday per l'oro nero dovrebbe essere proprio la morte sua. Peccato perché...
Sicuramente lo è dal punto di vista del fatto che si movimentano molte merci e quindi si consuma molto petrolio, quindi da questo punto di vista è sicuramente molto contento. Infatti le proteste contro il modello Black Friday, non a caso nella giornata del nuovo sciopero mondiale sul clima, sono abbastanza forti.
Peccato, perché ci tenevo a comprarmi un barile e tenerlo in tinello per fare bella figura con gli amici quando vengono a trovarmi. Professor Di Stefano, di che cosa parliamo oggi, il giorno delle locuste?
Parliamo del nuovo allarme sulla situazione finanziaria cinese. Nella settimana si sono concentrati i fari sul rischio di crisi finanziaria, in particolare perché è stato dichiarato il default di una conglomerata locale, TU, controllata dal stato di Tijan, un'area geografica cinese, una grossa azienda con 17.000 dipendenti, che ha annunciato che non è in grado di rimborsare il proprio debito, e questo ha rilanciato l'allarme su la crisi finanziaria sotto traccia nascosta nel sistema bancario ombra cinese.
Cioè ci sta dicendo che quando una farfalla batte le ali a Tijan c'è un terremoto finanziario in tutto il mondo, e se c'è terremoto c'è anche un leghista che si alza in aula e fa una proposta di matrimonio, perché tutto si tiene alla fine.
L'ultima parte stavo dicendo esattamente questo.
Questa crisi finanziaria, o questo annuncio di potenziale crisi
questo
finanziaria,
rischio di crisi, sì,
è cosa diversa rispetto al nuovo anatema lanciato da Rubini, che ha detto attenzione, ci sono almeno 9 segnali che dicono che sarà catastrofe.
No, non è assolutamente cosa diversa, è uno dei fattori che evidenzia Rubini, perché è noto che la situazione dell'indebitamento delle imprese, ma anche dei privati in Cina, è molto grave, e soprattutto non c'è chiarezza e trasparenza su appunto il livello dell'indebitamento. Solo per fare un esempio, ma spiegheremo che un altro fattore di grande preoccupazione sono le difficoltà delle banche rurali, che avrebbero appunto in questo momento una crisi oggettiva di liquidità, al punto che il presidente Xi Jinping avrebbe deciso di intervenire direttamente per tamponare la situazione.
Lo so, ascoltatori, che siete già lì inchiodati sulla poltrona o sul sedile della vostra automobile, perché non ci state dentro, volete sapere quale sarà il futuro delle banche rurali cinesi, e tra poco il professor Di Stefano sarà qui per raccontarvelo. Se nel frattempo mi fa la cortesia di tenermi d'occhio la friggitrice, perché io sono momentaneamente impegnato.
Non so se ce la faccio, ma posso provarci.
Vabbè, dopodiché facciamo che metto un brano intanto, anzi un bel brano, io vado a controllare la friggitrice, lei controlla la scaletta, tra poco il giorno delle locuste.
A tra poco.
La voce di Ian McCulloch, naturalmente di Queen the Bunnymen, con un classicissimo come The Killing Moon, alle 8:26 minuti, qui sulle frequenze di Radio Popolare, Popolare Network, in chiusura di questa puntata del venerdì del Demone del Tardi. Ma prima, giusto il tempo per dire che ieri è stata la giornata non solo delle promesse di matrimonio, ma anche la giornata delle querele, quella annunciata da Conte nei confronti di Salvini, sullo sfondo il MES, e attenzione perché tra poco con il professor Santoro faremo il MES spiegato bene, e poi naturalmente tutte le querele di Renzi, che ha querele un po' per tutti, da Travaglio all'Espresso eccetera. Insomma, l'Italia era una repubblica fondata sul lavoro e adesso, in assenza di lavoro, sta diventando una repubblica fondata sulle querele, anche perché spesso querelare è sempre meglio che lavorare. Renzi comunque va dritto per la sua strada e grida dal suo punto di vista che questa è un'azione giudiziaria a orologeria messa in campo dai giudici per fermare evidentemente l'irresistibile ascesa di Italia Viva, che anche negli ultimi sondaggi era passata dal 5 al 5,1%. Ma scherzi a parte, la notizia con cui vogliamo chiudere è invece quella che mette in prima pagina oggi il giornale diretto da Sallusti. Non ho avuto tempo per verificare se anche altri giornali l'abbiano messa in prima, mi sembra di no, e la notizia è che l'Ungheria, ce l'avete presente, ha deciso di ritirarsi dall'Eurovision, dall'Eurofestival, e sapete perché? Perché l'Eurofestival farebbe diventare gay, cioè questa è gente veramente che non sta bene. In effetti si sussurra che anche Elton John in passato sia stato il Rocco Siffredi del pop inglese, poi è andato all'Eurofestival e improvvisamente è diventato l'Elton John che tutti quanti conosciamo. Quindi l'Ungheria si ritira dall'Eurofestival perché fa diventare gay. Attenzione cari amici ungheresi, perché anche semplicemente ascoltare la Carrà può fare diventare gay, ma soprattutto fare tante docce e lavarsi spesso è ugualmente pericoloso per diventare gay. Lo diciamo a Orban e ai suoi amici, perché non ci si può distrarre un secondo e zac, si diventa immediatamente gay. Chiudiamo qua, che forse è meglio, anche perché ci ritroviamo tra poco con il professor Di Stefano, il giorno delle locuste, la linea tra poco al GR, poi come sempre rassegna stampa internazionale e poi di nuovo noi. A tra poco, ciao!
Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play the